se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Ciao a tutti e bentornati qui su Daily Cogito, una puntata molto particolare perché parliamo di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è una parte fondamentale del futuro, ma in realtà anche del presente perché è ormai un po' dappertutto. Voglio dire, chi ha Alexa c'ha un'intelligenza artificiale, io nel cellulare c'ho un'intelligenza artificiale e mi chiedo sempre quanto sia intelligente. In realtà non particolarmente, capisce solo il 20% di quello che le dico, ma su questo possiamo soprassedere. Oggi parliamo di coscienza, mente, intelligenza artificiale insieme a Giulia Pastorella. Ciao Giulia, bentornata su Daily Cogito.
Ciao e grazie di avermi invitato ancora una volta, sempre un piacere.
È sempre un piacere anche per me e per noi, e quindi proviamo a porci qualche domanda interessante, tipo: ma la macchina è davvero intelligente e può veramente imitare l'umano? Ma soprattutto siamo all'altezza di questi cambiamenti? Beh, discutiamone insieme, come sempre, dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Eccoci qua per questa seconda puntata insieme a Giulia Pastorella. E Giulia è qui in virtù del fatto che si occupa nella vita di cyber security, e ovviamente la cyber security è legata a doppio filo al tema dell'intelligenza artificiale. Inoltre è laureata in filosofia, quindi chi meglio di lei può discutere con noi di questi temi?
Beh, spero di essere all'altezza, ma ci proviamo, sono temi veramente complicati, comunque.
È vero, sono temi complicati, però è una cosa interessante perché la filosofia della mente, la natura della coscienza, la differenza fra coscienza e intelligenza è comunque uno dei temi che occupa maggiormente il dibattito filosofico contemporaneo. E peraltro quello che cercheremo di fare oggi è soltanto una prima parte di un ragionamento un po' più ampio che poi vedrà una seconda puntata, che magari uscirà fra un paio di settimane, 3 settimane, in cui oggi discuteremo dell'intelligenza artificiale e della coscienza, chiedendoci se la macchina può essere cosciente, in che modo, e in un secondo momento discuteremo invece di etica e intelligenza artificiale. Quindi cercheremo di fare questa sorta di doppia puntata a distanza di un po' di tempo. Che ne dici, Giulia?
Mi pare un ottimo programma.
perfetto. Sai, mi piacerebbe partire dal fatto che il primo filosofo che ha messo le basi sulla questione macchine, intelligenza artificiale e via dicendo, in realtà è di qualche secolo fa, è Hobbes. Perché Hobbes, sia nel De Cive ma anche nel Leviatano, dà una definizione molto particolare di ragione. Secondo lui la ragione è il calcolo delle conseguenze su come i nostri pensieri si accordano ai nomi e ai significati dell'esperienza. Cioè, in effetti Hobbes dice: intelligente o ragionevole è quella creatura che riesce a connettere in modo efficace le idee generali del mondo e le proprie idee. E questo per lui è l'essere umano. Ovviamente Hobbes in questo senso è definito un meccanicista ed è, diciamo così, il primo comportamentista della storia. Poi adesso magari diamo una definizione di comportamentismo. Però è interessante questa cosa. Secondo lui l'intelligenza è legata alla lettura del contesto, cioè è ragionevole chi riesce a inserire le proprie idee in un contesto. E questo non so se ti ricorda un po', però mi ricorda molto l'idea che Turing aveva dell'intelligenza artificiale.
Ma intanto bisogna capire se stiamo parlando, perché nel mondo dell'intelligenza artificiale si distingue l'intelligenza artificiale debole, quindi weak AI, dall'intelligenza artificiale forte, strong AI. E precisamente la differenza tra questi due tipi di intelligenza è quanto spinti possono essere, quanto possono somigliare in effetti o meno ai tipi di ragionamenti di cui parlavi tu e che Hobbes descrive in maniera meccanicista, ma che comunque sono piuttosto complessi. Tendenzialmente oggigiorno siamo ancora alla parte weak di AI, quindi l'idea di qualcosa di che che performi una o più task, insomma compiti molto mm-hmm. bene, ma che non sia in grado di andare al di là. Quello a cui tu ti riferivi tu sembra molto di più quella che invece viene definita come strong AI, che è come se l'AI, quindi l'intelligenza artificiale, raggiungesse le stesse capacità dell'intelligenza umana. Quindi prima di tutto bisogna distinguere sul connettere le idee generali e le proprie idee. Quello che forse è interessante da esplorare è che cosa vuol dire per un'intelligenza artificiale avere le proprie idee, perché ovviamente reagisce a un contesto, questo sì, in quel senso è intelligente, però le proprie idee in realtà cos'è? Pensiamo a che cos'è l'intelligenza artificiale alla base, no? Una serie di dati, di input che vengono messi secondo un algoritmo deciso da una persona umana. E di conseguenza parlare di idee proprie dell'intelligenza artificiale forse è lì che diventa problematico, no?
Eh sì, è vero. E in effetti io citavo appunto Turing perché lui, quando ha, diciamo così, lanciato quello che all'inizio era un esperimento mentale, che poi in realtà è stato messo in pratica in alcuni momenti, il test di Turing, lui ha cambiato, cioè diciamo così, si è concentrato più sulla manifestazione di una sorta di vita interiore rispetto a ciò che può essere la vita interiore in sé per sé. Cioè, che cos'è una macchina intelligente nel test di Turing? È una macchina che riesce a imitare, cioè simulare in modo perfetto i comportamenti dell'essere umano. Turing parte da un presupposto diverso rispetto a quello di Hobbes, cioè che la cosa veramente importante non è la concordanza, la corrispondenza fra le idee generali dell'esperienza, cioè le idee che compongono il nostro mondo, il nostro contesto sociale, culturale, politico, e le mie idee. E poi magari sì, ci facciamo un giro su cosa significa questo che è abbastanza un percorso impervio. Lui dice, in realtà l'unica cosa che possiamo valutare è l'imitazione, cioè il modo con cui si manifestano i comportamenti. E se una intelligenza, in questo caso artificiale, riesce a imitare in tutto e per tutto, ingannando un osservatore, il comportamento umano, allora è intelligente come un essere umano. E qui secondo me emerge interessante proprio la differenza fra coscienza e intelligenza, perché la domanda che mi pongo io, essere coscienti, che ovviamente è una cosa diversa da essere intelligenti, non comporta, oltre alla capacità di imitare, cioè comportarsi come un umano, anche essere, diciamo così, consapevoli di una vita interiore, cioè del fatto che io sono una cosa cosciente?
Esattamente, no, guarda, stavo pensando precisamente la stessa cosa, perché innanzitutto la differenza forse tra... Mi hai mandato un sacco di pensieri in testa, vediamo di mettere in ordine. Allora, quello che tu hai detto sul riconoscere un comportamento dal di fuori e quindi dedurre che c'è un'intelligenza dietro quel comportamento è completamente diverso rispetto a quello che potrebbe essere nell'intelligenza artificiale, nel senso che in teoria c'è qualcuno che dietro a quell'intelligenza artificiale si è posto, è quello che ha dato vita a quell'intelligenza artificiale, nel senso che ha deciso che c'era una certa serie di dati, una certa serie mm-hmm. di algoritmi. Quindi là credo che la prima differenza sia che è vero, a un osservatore esterno può sembrare uguale perché alla fine giudica il comportamento, ma in teoria si può risalire a colui che l'ha inventata quella particolare applicazione o quel particolare oggetto che è. E la cosa interessante mi viene in mente è che precisamente uno dei vari principi etici che stanno cercando di implementare sull'intelligenza artificiale è che sia sempre chiaro ed evidente alla parte terza, quindi all'ascoltatore o colui che interagisce con l'intelligenza artificiale, quando si tratta di intelligenza artificiale, precisamente per prevenire l'idea che io possa interagire con qualcuno, pensare che sia una persona e poi in realtà si rivela l'intelligenza artificiale. Quindi hai toccato un punto vero, nel senso che è un problema che si sta manifestando già nelle piccole, tra virgolette, nelle semplici intelligenze artificiali con cui interagiamo, certo. Dove non sappiamo bene se sia vero o se sia no, cioè se sia vero, se sia intelligenza artificiale o intelligenza umana. Riguardo al tuo punto della coscienza, sappiamo benissimo, potremmo citarne tanti di film dove l'empatia che lo spettatore prova verso questi robot, che sono un po', no, la versione cinematografica dell'intelligenza artificiale, deriva precisamente nel momento in cui loro stessi cominciano ad avere percezione della loro esistenza, dei loro diritti, se vogliamo, tutto, cioè, tutto, si apre tutto il certo. mondo della, dell'etica dei robot, se vogliamo, di che cosa siano i diritti fondamentali per un robot e così via. Ma comunque, per tornare all'idea della coscienza, nei film succede, ora nella vita reale ancora a mia conoscenza non esistono intelligenze artificiali che siano coscienti in quel senso lì, coscienti della propria identità. Poi si apre tutto il capitolo se l'identità sia solo una somma delle proprie esperienze, se sia qualcosa di più, la trascendenza. Certo. Vabbè, e lì certo. partiamo.
E lì c'è peraltro uno, io ho appena fatto, non so se tu hai visto, seguito, però io ho appena finito una settimana tematica intera su Philip K. Dick, e a un certo punto ho dedicato una puntata proprio a "Ma gli androidi sognano pecore elettriche", in cui l'idea è quella non tanto che sia la macchina ad essere intelligente, quanto piuttosto l'essere umano ad essere una macchina, e quindi rispondere soltanto agli input del contesto, in quell'idea hobbesiana, cioè che la coscienza e l'intelligenza in effetti sono soltanto essere inseriti in un contesto. E c'è una cosa che il test di Turing è interessante: saper improvvisare. Perché poi la differenza, mi sembra, fra intelligenza artificiale debole e forte è il fatto che l'intelligenza artificiale forte alla fine si riesce a rispondere a tutta una serie di input, di algoritmi, di programmazioni, però può anche improvvisare. E in effetti, quando Turing conia quel test, lui pensa all'intelligenza artificiale forte, anche se non penso che nella sua epoca ci fosse ancora questa distinzione, non credo. Però in effetti l'intelligenza artificiale forte è quella che, agendo, riesce a valicare ciò che normalmente, pedissequamente, sarebbe previsto dal proprio programma. E questa è una cosa interessante, perché l'improvvisazione, e non solo a livello informatico, a me viene in mente proprio a livello teatrale, visto che io ho fatto teatro per un bel po' di tempo e lo faccio ancora, quando tu parli di improvvisazione tu parli proprio di quella cosa lì, il fatto di non seguire il copione, ma saper leggere, diciamo così, senza guida, quindi senza poter imitare l'esperienza pregressa, saper leggere il contesto e saperti adattare a un contesto senza avere in te il codice che ti permette di replicare o simulare qualcosa che già è avvenuto.
Io invece ti rispondo in maniera molto dura, molto materialista, quasi determinista, vai. Di dire che sì, va bene, sono situazioni impreviste, ma tu le puoi comunque ricondurre a qualcosa di simile, a esperienze vicine, quindi alla fine anche certo. l'improvvisazione non è che ci sia un salto, come dire, un gap proprio tra, è semplicemente un'esperienza leggermente diversa, ma comunque in un contesto conosciuto. E quindi anche per quanto riguarda l'intelligenza artificiale è sempre l'idea, cioè il salto di intelligenza, di dire guarda, questo è capace di rispondere a una domanda che non aveva mai sentito prima, questo chatbot, questo qualunque cosa sia, sì. In realtà è perché si rifà a migliaia, miliardi di casi vagamente simili, quindi dice ok, se in quel caso mi comportavo nella maniera A, in questo caso qua, che è abbastanza simile anche se nuovo, ed è lì che no, c'è l'apprendimento, che poi c'è supervised o unsupervised, quindi l'idea è aiuti la macchina ad apprendere le situazioni nuove, oppure permetti che apprenda in maniera libera, certo, senza certo, essere certo. controllata. Quindi anche lì l'improvvisazione fino a un certo punto, se vogliamo
fino
essere
a un certo punto, punto, assolutamente, fino a un certo punto. Assolutamente. Mi viene in mente allora una domanda, perché tu, essendo molto più dentro questo argomento, è una cosa che mi manda sempre fuori di testa. Nell'intelligenza artificiale attualmente, sai che c'è la cosiddetta forza brutta, ok? Cioè, nel senso, ci sono dei programmatori che inseriscono una montagna di dati e quei dati poi danno vita a quello che è l'algoritmo, il programma e la IA, ok? Quindi la forza brutta è la produzione di una sorta di programma attraverso l'immissione di montagne di dati. Mm-hmm. Nell'intelligenza artificiale questa cosa è sempre meno forte, perché la complessificazione degli algoritmi permette all'intelligenza artificiale di appunto imparare, cioè la machine learning e tutte queste cose qua che sono diverse dalla forza brutta. Però mi sembra che i programmi di machine learning ancora oggi vengano comunque prodotti attraverso forza brutta. Tanto per dire, anche magari per gli spettatori che non hanno dimestichezza con queste cose, per avere un comportamento da parte di una IA, di un algoritmo e via dicendo, bisogna ancora basarsi su un principio quantitativo di dati che vengono immessi, giustamente, mi sembra, cioè non so se sì. sono stato chiaro.
Sì, sì, credo che, cioè la tua domanda è, sì, la forza brutta è l'idea che per risolvere un certo problema praticamente l'intelligenza artificiale passa in rassegna tutte le potenziali, i potenziali candidati, esatto, che sarebbero una soluzione a quel problema lì, e poi decide quale, insomma, quale sia quella più adatta, se vogliamo mettere in maniera semplice. Sì, ed è precisamente, quindi la risposta è vero, questo è ancora uno dei metodi più usati, ed è proprio per quello che ci sono tantissime proposte di politiche, se vogliamo, soprattutto a livello di Unione Europea, precisamente per liberare sempre più maggiori quantità di dati, perché alla fine è ancora così per ora che funziona l'intelligenza artificiale. E sì, quindi sì, l'idea sì, è dati pubblici che al momento non sono pubblici, cioè sono di enti pubblici ma non sono pubblicati, dati privati di aziende, qua entriamo in una parte più economica, se vogliamo, meno legata alla coscienza, però assolutamente, quindi ancora la risposta è sì, e lo dimostra che cosa stanno facendo i vari regolatori a questo proposito.
Ecco, questo è interessante perché in realtà ha a che fare con la coscienza questo, perché c'è un filosofo americano che mi sembra si chiami Humboldt, ok, io ho letto un saggio, poi magari lo metto in descrizione per chi volesse approfondire, o Herbert o Humboldt, boh, dopo lo trovo, secondo il quale la differenza reale fra la coscienza umana e la coscienza artificiale è proprio quella lì. Cioè, tu pensa, quando noi affrontiamo un problema da esseri umani, noi abbiamo coscienza di cosa principalmente? Del fatto che a un certo punto ci spegneremo in senso che dovremo dormire, oppure dovremo fare una pausa per nutrirci, mangiare, ricaricarci, o che a un certo punto ci spegneremo e basta. E secondo questo filosofo, la macchina non ha ancora questo tipo di coscienza, cioè per quanto intelligente sia l'intelligenza artificiale, quando affronta un problema, di fatto in qualche modo sta presupponendo, ecco, prendiamo con mille, diciamo con grano salis questo presupponendo, sta presupponendo di avere tutto il tempo del mondo, e se anche avesse in sé l'informazione di avere un tempo limitato, anche quella farebbe parte del programma in sé, diciamo così. E quindi questo è il motivo per cui un'intelligenza artificiale nella stragrande maggioranza dei casi può, come dicevi tu, agire mettendo in rassegna tutti i possibili outcome di un problema, di un calcolo e via dicendo, mentre noi dobbiamo andare in senso probabilistico, cioè noi per cercare una soluzione, quando affrontiamo un problema sappiamo di non avere tutto il tempo del mondo, quindi cerchiamo di andare un po' a tentoni, cerchiamo di fare un po' come quando si cerca il petrolio, i trivellatori petroliferi che guardano un territorio e cercano di capire se qui c'è la risorsa, e quindi trivellano, e se sbagliano poi si spostano, ma non è che possono trivellare in ogni dove, devono andare per tentativi, ok? Ecco, questa è una differenza, secondo te vale questa differenza?
Allora, due cose. La prima cosa è che è vero, noi non passiamo in rassegna migliaia, miliardi, quante sono di soluzioni, ma semplicemente perché non ne abbiamo in testa probabilmente così tante, e quello che facciamo, mi ricordo questo libro, un po' da aeroporto, ma vabbè, che era tipo Thinking Fast and Slow, mi pare fosse il titolo, adesso lo cerco, che diceva che fondamentalmente noi cadiamo sempre nella soluzione più usata o più semplice, adesso non mi ricordo, insomma diceva che quello è il modus operandi classico del cervello, certo, che invece che passare, precisamente perché non c'è tempo, quindi invece che passare in rassegna tutte le soluzioni, visto che noi non abbiamo la capacità di farlo in un nanosecondo come l'intelligenza artificiale, allora cadiamo nella soluzione più usata, la più vicina. Quindi
un rasoio di Occam pragmatico, diciamo così.
Beh, più che altro diciamo che la differenza non la vedo in termini di qualità del processo, ma in termini di quantità, perché banalmente, certo, noi possiamo passare in rassegna meno. Il secondo pensiero che mi hai fatto venire parlando di se la coscienza sia la coscienza di essere finiti, e quindi di avere un tempo limitato su questa terra o su questa giornata, quello che sia, è: ma allora vuol dire che un bambino tipo piccolo non ha coscienza, perché di sicuro lui non sta pensando che tra X anni morirà, lo dichiareresti meno cosciente perché non ha questa cognizione della sua finitezza?
Questa è una bella domanda, ma possiamo dire che in realtà il bambino, anche appena comincia ad avere un po' di cognizione, non è cosciente che morirà, però è cosciente del fatto che a un certo punto si stanca e molla, cioè nel senso anche la stessa dimensione del gioco è una dimensione che parte dalla leggerezza dovuta al fatto che a un certo punto poi smetterai di fare quella cosa lì. Quindi sì, in realtà è una questione molto complessa, non direi, esatto. Ma guardando i bambini che mi circondano, ogni tanto sono tentato di dire, beh, ma queste non sono creature coscienti, però questo è un discorso, è un altro discorso che denota il mio istinto paterno molto scarso, però sì, no, ripeto,
no,
un argomento che
poi
si può.
Tutta la parte, il grande capitolo della coscienza animale, sono coscienti o non sono coscienti,
sì.
Vabbè.
Sì, sì, sì. Vabbè, no, diciamo, si aprono mille
no, per tornare all'intelligenza artificiale, quello che è interessante è che è una maniera ancora diversa, se vogliamo, perché abbiamo detto che sia per quel che ne so io, insomma, sia il cervello umano che l'intelligenza artificiale in maniere diverse, ma alla fine passano lo stesso procedimento, no? Che dire, ho un range di soluzioni, ne scelgo una, o perché è più semplice nel nostro caso, o perché è la migliore nel caso di intelligenza artificiale, e con questo mix, no, di input, che nel nostro caso può essere l'istinto, l'esperienza, qualcuno dice l'anima, quello che si vuole, nel caso di intelligenza artificiale è un algoritmo. E il pensiero che mi viene da fare rispetto a questo, allora, di dire in che maniera l'intelligenza artificiale potrà differenziarsi da questo processo, ed è lì che la parte quantistica viene, insomma, lì è un altro capitolo un po' tecnico, però quando si parla tanto di quantum computing e tutto quanto, è l'idea di poter considerare le opzioni non in sequenza ma contemporaneamente, cioè non so come dire, è come tu ti trovassi davanti a un labirinto, no? Devi andare a destra e a sinistra, in realtà tu puoi considerare al contempo tutte le potenzialità dell'andare a destra e a sinistra, non prima a destra e tutto quello che ne segue e poi a sinistra,
certo,
per farlo in maniera,
certo,
semplice. Quindi lì magari ci sarà invece il salto di qua. Io non sono poi non sono una studiosa di neuroscienza, quindi magari anche il nostro cervello lo fa, non lo so, non credo, ma lì è una cosa che anche da solo, da immaginare, è molto difficile, almeno per me, poi non so per te.
Sì, infatti è interessante questo, perché potrebbe essere, noi stiamo cercando in qualche modo di produrre l'intelligenza artificiale a immagine e somiglianza della nostra intelligenza, ma quando emergerà l'intelligenza artificiale emergerà in un modo totalmente diverso rispetto a come noi pensiamo. E allora lì la domanda che ho posto all'inizio, noi siamo all'altezza di affrontare una cosa del genere? E voglio dire, anche qua la fantascienza ha parlato milioni di volte del momento in cui ci troviamo di fronte a qualcosa che consideravamo familiare e somigliante a noi e invece si rivela essere completamente diverso. E allora lì ti troverai con un'intelligenza aliena, letteralmente, prodotta da noi, che forse potrebbe, diciamo così, cambiare radicalmente il nostro modo di pensare il mondo. E credo che non siamo all'altezza, non possiamo essere all'altezza di questo.
Non lo so, perché alla fine ti faccio per paradosso, no? Tu quanto sai di cosa io stia pensando in questo momento, o di cosa io voglia, o di cosa io farò tra 5 secondi? Alla fine non siamo trasparenti l'uno per l'altro, e quindi il fatto che quello che fa impressione non è tanto la non trasparenza, e anche questo è uno dei criteri etici che sono proposti sia dall'Unione Europea che da altri, non è tanto la non trasparenza, quello, cioè, perché quello già siamo confrontati costantemente alla non trasparenza delle altre coscienze. Quello che fa impressione è pensare che queste altre coscienze non siano come noi, ma siano prodotte da noi, ma che poi prendono una propria strada diversa. Cioè, adesso non è perché sono ossessionata dai bambini, ma è lo stesso procedimento.
Sì, tu in realtà domande, però mi stai ponendo questa domanda: come faccio a sapere che Giulia Pastorella non è un androide? Questa cosa qua è...
Per esempio.
dannazione ragazzi, abbiamo appena sentito l'ammissione di Giulia.
No, ti prego, fai una cosa, fai il prossimo podcast, fallo con un chatbot, fallo con un'intelligenza artificiale, sai che divertente? Un intero podcast
magari,
con Alexa, vediamo.
Magari
un po'.
In realtà sei proprio tu che hai appena superato il test di Turing per tutte le migliaia di ascoltatori, e quindi wow, fantastico.
Hai visto.
Io ho, studiando questo argomento, a un certo punto ho incontrato una cosa che è interessantissima, un argomento che è molto particolare. Non so se lo conosci, l'esperimento della stanza cinese di Searle.
Ah, sì, quello che parla molto... solo cinese, quelli fuori e lui dentro,
esatto,
no, si passa le carte.
Esatto,
magari ripetilo, esatto, per gli ascoltatori.
Sì, è una grande critica in realtà che Searle fa proprio a Turing, perché, piccolo presupposto, Turing, come dicevo, parte dal presupposto comportamentista, ovvero che noi possiamo valutare la coscienza, l'intelligenza di qualcuno o di qualcosa solo sulla base di ciò che mostra, di ciò che si manifesta, cioè dal comportamento. Questa è, ne abbiamo discusso anche sabato con Michele Boldrin, la cosiddetta eterofenomenologia, cioè io posso valutare soltanto i fenomeni che un terzo mostra di sé, e sulla base di quello io posso capire proprio sulla base del fatto che diceva Giulia, io non posso entrare nella mente di qualcuno, quindi se quel qualcuno ha una coscienza, una vita interiore, io non posso saperlo, però posso valutare come imita ciò che io ritengo cosciente e normale. E quindi questo è il presupposto del test di Turing: se una macchina si comporta come un umano e ci trae in inganno, allora è intelligente come un umano. Secondo Searle le cose non stanno così, perché secondo lui la coscienza invece richiede particolari proprietà chimico-fisiche, quelle del cervello umano. E allora conia questo esperimento. Lui dice: immaginate se io, cioè John Searle, venissi rinchiuso in una stanza e nessuno sa che ci sono io nella stanza, e fuori dalla stanza ci fosse un osservatore cinese, un madrelingua cinese, il quale mi manderebbe all'interno della stanza degli input in cinese, cioè delle parole, dei concetti, delle istruzioni, e Searle non conosce il cinese. Solo che, esattamente come accadrebbe per un programma informatico, poi tenete conto che Searle questa cosa la discuteva negli anni 70, sono un po' più complicate oggi le cose, però lui a fianco alle istruzioni, alle parole, ai concetti cinesi, che lui non conosce, non sa decifrare, sono solo simboli, ha delle istruzioni che mostrano non tanto la traduzione di questi simboli, ma il fatto che a quel simbolo può corrispondere questa risposta, che è un altro simbolo. Searle dice: io con una sorta di istruzioni abbastanza complesse posso tranquillamente far uscire dalla stanza un altro foglietto con dei simboli cinesi che io non capisco, ma il madrelingua cinese, se le istruzioni saranno abbastanza adeguate, potrà pensare che dentro la stanza ci sia qualcuno che parla perfettamente cinese. E invece, Searle conclude, io non capisco niente del cinese. Questo esperimento mentale significa sta a significare il fatto che il computer riesca a imitare l'output umano non implica che esso comprenda gli output, ed è la differenza fra comportamento e autocoscienza. Cioè una macchina può comportarsi come un umano, ma può non capire nulla di ciò che è umano. E ovviamente qui si sta aprendo la questione di che cosa significa comprendere, ovviamente, e però forse non possiamo discuterne adesso, perché sennò finiamo per durare 14 ore. Però è un esperimento interessante, perché Searle contraddice quell'idea lì, che una macchina sia intelligente solo perché sa imitare, e secondo lui non è così.
Io mi trovo abbastanza d'accordo con lui, nonostante prima abbia preso la posizione opposta giusto per ridere, nel senso che non la comprensione va al di là semplicemente dell'associazione tra una parola e un oggetto, una parola, un concetto, quello che sia, deve essere. Credo che sia di là, poi non entriamo in questioni di Wittgenstein o non so che altro, però la relazione, no, col mondo esterno, con il significato, la parola, gli oggetti, eccetera. Però sicuramente c'è una nozione di non so se chiamarla coscienza del ragionamento, cioè, o forse è solo un nostro desiderio alla fine, desiderio di essere più che la somma delle nostre esperienze, delle nostre parti. Certo. Cioè, mi ricordo quanto mi aveva colpito un libro di Diderot, all'epoca in cui studiavo letteratura francese, in cui lui diceva: alla fine non c'è differenza tra la pietra e noi. Perché? Perché la pietra a un certo punto finisce nel fiore, il fiore finisce nella mucca, la mucca finisce dentro di noi e noi rifineremo. E alla fine è tutto un uno, e la differenza sta semplicemente che noi abbiamo avuto esperienze diverse, ma alla fine il materiale è lo stesso, e i comportamenti e la maniera in cui reagiamo alle cose, eccetera, non c'è tanta differenza, solo che si tratta di appunto livelli quantitativamente diversi, ma non qualitativamente. Ricordo che all'epoca c'ero rimasta veramente, e potremmo dire la stessa cosa dell'intelligenza artificiale: alla fine è uguale a noi perché reagisce a input come noi, abbiamo un algoritmo interno che può essere quello del nostro corpo e così via, ma c'è questa volontà, questo desiderio, questo bisogno umano di sentirsi diversi, con tutto quello che ne segue della religione, eccetera. Anzi, mi interesserebbe sapere cosa ne pensi la religione dell'intelligenza artificiale. Non ci ho mai guardato, però la filosofia della religione, oltre che la religione in sé.
Certo, certo. Guarda, credo che sia stato scritto molto poco in realtà, perché a quanto ne so, proprio la filosofia della religione si è tenuta molto distante da quelli che sono questi temi, però prima o poi saranno costretti ad affrontarlo, perché è come l'incontro con qualsiasi diversità. Voglio dire, se noi andiamo a guardare le religioni occidentali hanno avuto uno sconquassamento incredibile dopo la scoperta dell'America. Cioè già l'aver incontrato una civiltà impensabile, così diversa, è stato una crisi molto forte. In effetti, secondo alcuni storici, la grande crisi della secolarizzazione successiva del cristianesimo è stata dovuta anche a questa consapevolezza. Quindi prima o poi dovranno affrontarlo.
Ma tu pensa, in questo caso qua siamo alla potenziale, se davvero crediamo che l'intelligenza artificiale possa un giorno avere una coscienza, siamo all'uomo che diventa creatore. Cioè una cosa che per la religione probabilmente sarà impensabile, o comunque sarà molto difficile da accettare, e penso che la loro difesa, la difesa di chi pensa che il creatore sia uno e uno solo, potrebbe essere precisamente che in realtà non si crea una coscienza, ma si crea un'ulteriore macchina che reagisce a degli stimoli, bla bla bla. Quindi rigettare l'idea che questa intelligenza artificiale, anche quelle forti, del tipo forte, in realtà siano più che una macchina molto avanzata. Credo sia l'unica difesa possibile. Sarebbe da approfondire.
Sarebbe da approfondire, magari sarà uno dei prossimi argomenti, perché no, è interessantissimo. Ma guarda Giulia, io penso che abbiamo messo un sacco di carne sul fuoco, credo che la gente passerà la sua giornata sicuramente non lavorando, ma riflettendo su queste tematiche, ovviamente.
scribacchierà così nel cinese e manderà bigliettini ai propri colleghi vedendo se
e verranno tutti licenziati, insomma, e poi verranno a fare causa a noi. Bene. Ottimo. Allora io ti ringrazio tanto per la chiacchierata, che è stata interessantissima.
Figurati, grazie a te.
E poi ci risentiamo su Daily Cogito quando parleremo di intelligenza artificiale e etica, che appunto sarà magari fra un paio di settimane. Sarà interessantissimo, insomma, sviscerare anche quell'argomento.
No, sempre un gran piacere.
Benissimo. Allora voi, sapete sempre cosa fare, cioè condividete Daily Cogito, fatelo conoscere a quante più persone possibile, perché insomma in questo modo vi farete licenziare in modo molto più veloce. e noi ci risentiamo con la puntata di domani, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.